Bene, 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 eccoci, ci siamo sempre con voi in studio. Marco Piccari e Stefani Palomeni, Stefano,
ciao,
siamo
Marco,
tornati.
Di nuovo, buon pomeriggio. Ciao.
Tra l'altro, siccome stiamo vedendo le immagini di Lippi Day che stanno a Roma presentando questa sera la prima del film Adesso vinco io, alle ore 20 ci sarà una sorta di incontro con la stampa dei giocatori presenti al film insieme a Lippi, dove risponderanno ad un po' di domande. Noi abbiamo il nostro inviato per raccogliere materiale che domani naturalmente andremo a vedere nel corso della giornata. Allora, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio,
ciao,
ben trovato
Massimo.
Buon pomeriggio anche all'altro Massimo, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno ciao, Massimo. Buon lunedì, ciao, buon lunedì Massimo.
Grazie,
buon lunedì.
Buongiorno a tutti.
Allora, insieme a noi oggi c'è, e mi fa molto piacere, Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Bel quartetto. Beh, qui ci
abbiamo.
Ciao.
Ciao.
Che dici Orlando?
Ciao Massimo. Che dico? Sorry, così non si passa, Oggi è un problema,
Non si
dico
passa.
Dico che gli voglio bene, che mi fa piacere sentirlo, gli mando un abbraccio.
Bene,
abbiamo giocato insieme Under 21 con Massimo, quindi bel ricordo.
Allora, visto che non si passa, dice, abbiamo due difensori oggi, Stefano.
E che difensore,
che era difficile passare.
Oggi è Brambati nemici.
Perché?
Roma Toro.
Ah, sei il nemico oggi di Brambati?
Oggi sì.
Come mai? Che dice?
Vecchio cuore granata, Bramba.
Bramba, hai capito?
Sta
qua.
È già
in prima partita in Pallomeni.
Forse alle 3:30 c'è una sorpresa, Massimo.
Forse c'è una sorpresa. Vediamo se ce la facciamo. Vabbè, clima partita in Pallomeni, dopo ne approfittiamo. E facciamo un giro. Cosa ha detto al momento questa giornata? Ciccio, parto da te, dai. Si ultimerà questa sera con la Fiorentina che scende in campo con la Lazio e la Roma appunto contro il Torino.
Niente, ha confermato la forza dell'Inter. Un fattore C della Juve che ha vinto una partita insomma che si era messa non benissimo, il Napoli che non è guarito assolutamente, che ha fatto un pareggio col Barcellona insomma più che altro dovuto alla mancanza di chiudere la partita del Barcellona, perché gli ultimi 20 minuti sì, il Napoli ha fatto bene ma prima il Barcellona aveva dominato. Il Milan ha fatto un'ottima gara dal punto di vista agonistico perché insomma, ha tenuto botta l'Atalanta, che la squadra secondo me dopo l'Inter più in forma insieme al Bologna del campionato, e la conferma del Bologna che è una squadra ormai consolidata, allenata benissimo con dei giovani molto interessanti.
E Brambati, vengo da te, c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente in negativo e positivo in questa giornata?
Ma in positivo l'Empoli, sì. Perché Nicola sta facendo qualcosa di straordinario in un posto che conosco molto bene e che fa lavorare serenamente, e credo che abbia trovato l'ambiente giusto per portare probabilmente, forse, a una salvezza che fino a Natale era impensabile. E questo mi fa piacere per la famiglia Corsi, se eventualmente dovesse arrivare, perché so come lavorano ad Empoli e so che anche Accardi è molto bravo, e l'ambiente, ribadisco, è un ambiente veramente ottimo per far sì che possano crescere sia i giovani che anche gli allenatori possano lavorare bene. Dal punto di vista del negativo devo dire che non mi aspettavo questo Napoli, pensavo che invece il rientro di Osimhen potesse dare una spinta in più a questa squadra, invece l'ha data parzialmente perché ha detto bene Ciccio, col Barcellona insomma è stata forse più una mancanza del Barcellona di non chiudere la partita. È vero che gli ultimi 20 minuti forse il Napoli avrebbe potuto vincerla, però non so se e quanto meritata. E poi col Cagliari anche lì poteva chiudere e invece poi si è fatta riprendere, quindi ancora purtroppo anche dal punto di vista del risultato non è ancora guarito.
Bramba,
ricordiamoci che era campione d'Italia.
Sì.
Ricordiamoci,
ah, come no, bruttissimo.
Campione d'Italia.
Sì, sono,
no,
campione. Io non ho mai visto una squadra, ne parlavamo Stefano pure giorni fa, una squadra che dopo aver vinto un titolo a memoria, io non me la ricordo, fa un campionato
andare
così
impicchiata, non...
proprio una discesa non... libera, sì, paurosa.
Discesa,
insomma,
libera, detto bene.
Non mai visto io, poi non so se voi avete memoria.
Discesa libera senza sci.
Sì, proprio andata giù, proprio così. Orlando.
Ma guarda, più o meno quello che ha detto Massimo e Ciccio in grandi linee è quello che penso anch'io. Straordinario l'Empoli, perché io non so cosa bisognerebbe studiare a scuola, Nicola, perché Crotone, Salerno, adesso Empoli,
sì,
che arriva in situazioni disperate e poi le ribalta in questo modo. Bisogna solo fargli i complimenti. E però ancora una volta voglio il Bologna, perché comunque ha vinto una partita tosta contro il Verona, dunque non era per niente semplice, però a me vedere giocare l'Inter, ragazzi, continuo a dirti, Marco, che entrano con questa cattiveria, con questa fame di chiudere la partita, sono cattivi, sono veloci, sono fisici, fanno paura, sono impressionanti quelli dell'Inter, veramente. Adesso addirittura puoi anche permetterti di fare il turnover, perché quando le cose vanno bene poi la qualità è talmente alta della rosa, no, che anche se cambi qualcuno non è un problema, però devo dire che impressiona il modo con cui vince sempre con tanta facilità, e questo è proprio segno di annata giusta e di grande squadra.
Stefano, chiudere il giro.
C'è qualcosa che mi è piaciuto?
Sì, o qualcosa in meno, negativo o positivo, se c'è stato.
Possiamo dire tutto quello che è stato detto, insomma, l'Inter ormai non fa più notizia. E bene, il Milan, la Juve si è ripresa, come si è ripresa si può discutere. Però io porrei l'accento su quelle tre squadre che stanno facendo molto bene, secondo me. Genoa, Empoli e Monza. Sono secondo me tre squadre che stanno facendo molto bene e quindi c'è un campionato interessante anche sotto questo punto di vista, tanti allenatori molto preparati, dove secondo me non c'è uno che si staglia rispetto all'altro, sono tutti molto preparati e credo che poi anche questa preparazione, questa competenza fa sì che questo campionato sia competitivo a livello europeo, perché se no si spiega che 2 anni abbiamo migliorato il ranking europeo, è più difficile affrontarci.
Di qualche merito prendiamo.
Un'evoluzione, se secondo me sì, siamo molto bravi come allenatori, sono tutti capaci, tutti preparati, anche De Rossi come si è inserito, come si è introdotto subito dopo la breve esperienza a Ferrara con la SPAL. Studiano, si applicano, si aggiornano. Bravo. E si adattano al nuovo calcio, perché noi facciamo parte di un altro calcio e sai, non è che c'è qualcuno che studia, però li vedo... Anche questi giovani che arrivano là si mettono lì e lo staff, sì, sì, danno anche importanza allo staff, al secondo, al match analyst. Insomma, mi piacerebbe entrare una volta, un giorno, e vedere un attimo come lavorano, come si confrontano. Poi magari il calcio è sempre quello e scopriamo poco, oppure scopriamo tanto. Però, te dimmi, Palladino, Gilardino, lo stesso De Rossi, Nicola, non ne parliamo, sono tutti bravi. Ma anche lo stesso Ranieri, che ha più di 70 anni, sembra un ragazzo che si aggiorna, rispetta il calcio che sta vivendo e si dimentica quello passato. E credo che sia una formula vincente.
Nicola mi ha colpito anche a me.
Ma Nicola, secondo me, grazie
di
Dio,
grazie
di Dio, solo merita, anche per il dramma che ha vissuto. Io l'ho conosciuto e ci ho parlato un paio di volte, è una persona splendida, una persona che ha reagito a un dramma autentico con una grandissima determinazione. E si merita tutto questo e io mi auguro che non sia soltanto identificato come mister salvezza, ma come possa avere una possibilità. Corsi oggi ha parlato e ha detto che ci sono parecchi club che lo vogliono, magari potrebbe essere un trampolino di lancio definitivo che non
per fare un'esperienza,
questa connotazione,
diversa,
no?
Sì, sono d'accordo,
che fa dei miracoli,
meriterebbe
qualcosa,
no? Una chance,
sì, meriterebbe
in
qualcosa
senso
di diverso, perché poi sì, è un ragazzo sempre in movimento, è diretto, semplice e profondo, quindi è veramente una persona che merita tutto questo che sta conquistando e ha sempre situazioni difficilissime, E porca miseria, cioè voglio dire, sì, sì, le c'entra quasi sempre. Però insomma, mi augurerei per lui di avere magari un presidente che crede in lui e gli faccia
intraprendere un certo tipo di percorso. No, io ho una curiosità da chiedere, visto approfitto di voi tre. Stavo vedendo i numeri di Lautaro Martinez, no?
Spaventosi.
Che sono spaventosi, è arrivato a 22 gol in 23 partite. Al di là dei 101 segnati con l'Inter, 64 gol Stefano in 3 anni di Inzaghi.
Beh, ma
64 ha superato il suo record in Serie A. Se tu pensi, lui si era fermato a 21 anni.
Immobile fece 36 gol con Inzaghi, no?
Sì.
19-20 stagione.
Sì.
Quindi siamo lì. Vuol dire che Inzaghi.
Ma questa crescita di Lautaro è dovuta a voi? Che, cioè lui
è dovuta a tante cose, ma è dovuta anche a come gioca l'Inter. Ha detto bene Orlando, è una cosa spaventosa. Io ecco, faccio una correzione, ma voglio dire, uno poi aveva dei dubbi e non è che sono del tutto fugati, perché ancora voglio sapere le verifiche, voglio le controprove. Però io ho pensato che, sai, con le partenze di Dzeko e Lukaku sono stati tra i primi a sollevare questa perplessità.
Sì, 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 mi ricordo.
E invece silenzio, parla Inzaghi, parla Marotta, parlano loro, perché arriva Arnautovic, Sanchez che anche si è mentalizzato, si è sintonizzato, entra, decisivo, gioca bene, con la testa giusta.
Quindi tu ci vedi dei meriti
pure
del giocatore,
invece,
ma del gioco anche dell'Inter,
certo,
di come mette le
fondamenta dei principi di gioco e di come gioca l'Inter è clamorosa. Ieri è cambiata quasi tutta la squadra. Audero in porta, Bissek da una costruzione da basso hanno fatto l'azione del secondo gol, Bissek che si è involato lì.
Poi c'è un quesito che vi pone un ascoltatore,
sono partiti della grande.
Ciccio Colonese, vengo anche da te su questa, diciamo così, momento di Lautaro, la crescita più al giocatore che sta, diciamo, maturando, o come diceva Stefano, anche il gioco dell'Inter che lo mette nelle condizioni migliori?
Ma no, Lautaro da quando è diventato capitano si è responsabilizzato, si vede proprio che insomma era già forte, un giocatore completo, adesso è proprio il leader assoluto di quella squadra lì, insomma fa tutto, attaccante completo, moderno, aiuta la squadra anche in fase difensiva e quindi fa gol, giocatore strepitoso, insomma uno dei migliori attaccanti che c'è in circolazione adesso, quindi insomma non si può non ammettere che è veramente un calciatore che è migliorato molto in questi ultimi anni, perché oltre a fare tanti gol, che sicuramente è una dote importante per attaccanti, ma è un ragazzo che aiuta molto la squadra anche in fase difensiva, il primo che fa pressing, fisicamente è sempre curato, quindi si posizione di grande professionalità, è un ragazzo con la testa giusta, che giustamente l'hanno fatto capitano, si fa capitano e farlo capitano.
Orlando?
No, sono d'accordo con Ciccio, che sta crescendo e lo hanno responsabilizzato e è un grande professionista, perché sennò non ti mantieni a questi livelli anche da un punto di vista fisico, no? Con queste prestazioni e in più sta giocando nella squadra migliore e dunque tutto si incastra alla perfezione, sicuramente è anche negli anni della maturità, no? Dove il giocatore si completa. È sicuramente l'anno dove potrà battere tutti i record, non è che tutti gli anni ti può capitare un'annata del genere, certo che lui è uno di quelli che può stare tranquillo che è sempre in doppia cifra, dunque sì. Non si può che fargli complimenti.
Negli ultimi 3 anni ha fatto il primo anno di 21, poi 21, in Serie A parlo, adesso è a quota 22, ma ancora c'è un margine di partite importante davanti per migliorare ancora. Massimo Brambati.
È andata via la linea, non so di chi state
no,
parlando.
No, stavamo parlando di Lautaro, sulla crescita di Lautaro, su questi numeri che hanno aumentato, se sono dovuti molto al giocatore o come è messo nella condizione di esprimersi, stavo chiedendo questo.
Credo che sia un percorso suo, credo che sia un percorso suo, iniziato comunque con un allenatore che era Luciano Spalletti, e quando è arrivato all'Inter non era sicuramente nella fase della massima maturazione, però ricordo chi lo stava proponendo in Italia, perché è un amico chi lo stava proponendo in Italia, e qualcuno secondo me in Italia si mangerà le mani, perché è stato proposto a più grandi squadre, e
e insomma poi l'ha preso l'Inter grazie secondo me ad Ausilio che ci ha creduto e dopodiché con Luciano ha cominciato a giocare, perché inizialmente non giocava e poi dopo ha fatto una crescita, secondo un percorso di crescita straordinario, perché la serietà del ragazzo abbia pagato solo le qualità, le qualità diciamo bomber, ma anche le qualità secondo me morali di questo ragazzo.
Aspetta Massimo, ti sentiamo un po' male. Senti, poi, oggi abbiamo un piccolissimo problema. Prima si è andato un po' in intermittenza su quest'ultimo passaggio. Dicevi sulle qualità morali, se non erro, hai detto del ragazzo, giusto?
Sì, anche qualità fisica, l'attaccamento male, le qualità morali di questo ragazzo.
Aspetta. Aspetta Massimo, perdonami, ma o c'è un disturbo sulla linea? Vediamo un attimo di richiamarlo al volo, Massimo, vediamo, perché abbiamo forse un disturbo, lo richiamiamo immediatamente. Quindi su questa crescita di Lautaro. Volevo chiedervi anche una cosa, Orlando, sulla Juventus, questa vittoria presa all'ultimo, che sembrava arrivare il pareggio con il Frosinone, poi all'ultimo è arrivato questo gol, che prima Ciccio ha detto, insomma, ha parlato di fortuna, ma fortuna la Juventus. Juventus, stavamo vedendo prima con Stefano, 11 punti ha fatto segnando dal minuto 80 in poi, che non sono pochi.
Sì, penso che qualcosa di meno sia arrivato negli ultimi due minuti, perché davvero bisogna credersi, bisogna attaccare, bisogna essere sempre... Però quando segna il 90esimo all'ultimo secondo, per me è sempre fortuna, c'è poco da fare, perché il cross basta che subisca una deviazione, basta che sia fatto leggermente male, cioè, lì c'è una serie di tocchi dove poi bravo Rugani anche a tenere la palla in quel modo lì, però insomma Juventus è fortunata. Quello che mi continua a stupire è la facilità di prendere gol, Marco. Dalla partita con l'Empoli in poi, la Juventus è diventata una squadra che quando l'attacchi gli fai male, e prima non era così.
Infatti in 5 partite 7 gol, ma 6 li ha presi dalle squadre che lottano per non retrocedere, quindi rispettivamente con Empoli, Verona, Udinese e Frosinone. Uno l'ha preso dall'Inter, che insomma ci può stare prendere gol dall'Inter, no? in uno scontro.
Sì, anzi, l'Inter, anche per sfortuna dell'Inter, l'1-0 andava stretto all'Inter, però Juventus ha fatto la partita dove doveva fare, ma poi 2 a Verona, 2 col Frosinone, insomma è cambiato qualcosa. Poi dopo è chiaro che dall'altra parte, per fortuna della Juventus, hanno ritrovato Vlahovic che segna con continuità, perché noi parliamo giustamente di Lautaro, però anche i numeri di Vlahovic cominciano
a essere sono impressionanti, perché nel 2024 l'attaccante nei top 5 campionati europei ha segnato più di tutti, in un numero di partite, se non erro sono in 7 partite 9 gol, quindi anche lui, Stefano, sta dando diciamo molto da questo punto di vista. Ieri mi è sembrato anche molto trascinatore.
Sì. Una squadra fortissima e per fortuna c'è la Juventus, che in questo momento insomma sta lasciando a desiderare, prende troppi gol. Ieri sul gol di Khedira ho contato 6 giocatori della Juve dentro l'area di rigore.
Sì.
Quindi c'è un passo indietro, c'è qualche sfarfallamento difensivo, di posizionamento, di insicurezza, la vedo un pochino...
È crollato il muro, che sembrava essere una delle...
meno compatta, ci crede di meno, non lo so, ste voci, poi che cosa porta. È uno spogliatoio che le prime disavventure, poi la marcia trionfale dell'Inter, forse ci credevano troppo. Ecco. Ci sono rimasti male e allora poi hanno scoperto la realtà sta nel mezzo di quello che era lo scorso anno e di quello che hanno fatto vedere di ottimo fino a un mese fa.
Voglio sentire due difensori su questo discorso. Ciccio Colonnese, su questa difficoltà difensiva della Juventus.
La Juventus anche prima, però, dobbiamo essere onesti, sì, è vero non prendeva gol, però è stata sempre una squadra che ha difeso molto nell'aria, insomma, non era una squadra che difensivamente non prendeva gol, però, insomma, non era come l'Inter. Voglio dire, invalicabile, che si vede proprio, si vede che la squadra, tutta la squadra, cioè, spesso la Juve ha giocato solo con i difensori nell'area, sai, spesso era lì che faceva queste grandi prestazioni lì, però secondo me la difesa della Juve, il corpo della Juve, intendo dire i centrocampisti, insieme alla difesa sono inferiori a quelli dell'Inter a livello di compattezza di squadra, a livello di quelle del Bologna stesso, perché tutti parliamo, ma anche il Bologna si difende molto bene come squadra di gruppo. È quello che devi notare. Noi molto spesso vediamo solo i tre difensori, cioè, ma guarda che bravi i tre difensori. Non è così, perché non è che si difende solo in tre, si difende con
si difende di squadra.
Quindi il Bologna sa difendere di squadra, l'Inter sa difendere di squadra, perché noi vediamo l'Inter che sono tutti e dieci sotto la linea della palla, difficilmente le perdono uno o due giocatori. La Juve questo secondo me non lo fa, e quindi ci vogliono prestazioni eccelse dei difensori. Quando i difensori non hanno prestazioni eccelse c'è il tracollo. Io ho visto la partita dal vivo a Milano, no? Quando lasci in aria spesso che arrivano molti cross, come è successo con l'Inter, spesso i difensori in aria da soli, che non sei in una giornata eccezionale difensivamente, quindi le lacune vengono fuori. Questa è la mia sensazione.
Bramba, che dici su questo?
Ma a me sembrava, a livello difensivo a me non sembrava così. A me a livello difensivo, fino a che non ha giocato con l'Empoli, mi sembrava che la Juventus difendesse con tutta la squadra. Io ho in mente la partita di Firenze, dove abbiamo attaccato Allegri per il modo di giocare, e non mi è sembrato assolutamente che difendessero disuniti, anzi. La verità è che non riuscivano, gli avversari non riuscivano mai a tirare in porta. Perché poi quando abbiamo parlato di quella partita, io prendo quella partita in esame perché credo che sia la partita
con l'Empoli, tu dici, no?
No, con la Fiorentina
Firenze.
Con la Fiorentina Firenze hanno difeso 11 uomini dietro la linea della palla,
mi ricordo,
costantemente. E infatti poi non ha, la Fiorentina ha tirato una volta sola in porta, se lo ricorda Massimo Orlando, su punizione tirò in porta, poi non ci fu mai Szczęsny che intervenne in modo partita, decisivo, assolutamente.
Non
quindi
può essere una partita, qui, una
sì, scusa, di... posso finire? Posso sì, finire?
Sì, vai, finisci.
No, sto dicendo che secondo me da Empoli in avanti allora si fa un altro tipo di discorso, si è disunita la squadra, una squadra che secondo me aveva overperformato prima, quindi si è staccato un qualcosa a livello di gruppo, a livello di situazione di impatto emotivo sulle gare, sullo spogliatoio, eccetera, eccetera, e praticamente è venuto meno tutto. Ma le qualità dell'Inter sono talmente superiori a quelle della Juve in tutto, come lunghezza di organico, come singoli, che non c'è partita. E lo si è visto a San Siro che non c'è partita, e secondo me non dico che lo si è visto anche alla partita di andata, ma alla partita di andata si è avuto un qualcosa di evidente per cui sembrava che l'Inter si accontentasse del pareggio e non schiacciasse più sull'acceleratore, perché nel momento in cui ha tirato quelle due o tre fiammate si è vista una squadra che poteva cambiare l'ordine delle cose quando voleva. La Juventus, ho sempre detto io, mi sembra una squadra attaccata ai vetri con le unghie per stare lì. Io però devo dire una cosa, con tutte le critiche che abbiamo fatto ad Allegri, ai giocatori eccetera, io questo dico, e qui io non so se è la proprietà o la dirigenza, tu arrivi a gennaio a un punto, due, un punto sopra, due punti sotto all'Inter, ok? E tu a gennaio non hai fatto capire a tutti, tu proprietà o tu dirigenza hai le mani legate, che non hai fatto quello che devi fare, perché tu sai comunque che dall'inizio ti mancano due giocatori che facevano parte della rosa e che probabilmente sarebbero stati pseudo titolari, che sono Pogba e Fagioli, e tu li hai sostituiti con, insomma, dei giocatori con zero esperienza, con zero personalità. Vuol dire che allora preferisci fare la nuova Ferrari che fare la nuova Juventus, perché in quel momento a gennaio secondo me devi andare a prendere qualche giocatore, almeno 1-2 che non debbano chiamarsi Alcaraz, secondo me.
Hanno preso Hamilton. Ah no, dicevo, Colonnese, stavi comprendendo rispondendo prima, mi sembra, a Massimo, vai.
No, io dico che la Juve, sì, è vero che forse l'Inter, ma non penso che ci sia tutta questa differenza eclatante come tutti vogliamo di dire adesso. Non è così, non è così. Secondo me non c'è questa grossa differenza, perché l'Inter è una squadra che gioca un gran calcio, gioca a memoria, tutti quelli che entrano sanno cosa fare ed è forte.
C'è più organizzazione per te, dici?
Molta più organizzazione. Cioè, l'Inter da dietro non butta mai via la palla, non ci sono mai calcioni buttati a casaccio, esce sempre da dietro 300 volte, rischia ma continua, bisogna dar merito, e quindi non è così, secondo me non è così, non è questa differenza eclatante che adesso tutti vediamo, non è questa, non c'è, è dovuta alla bravura di una squadra
Ciccio, guarda la panchina della Juve e guarda la panchina dell'Inter, scusami, non voglio, questo si gira, c'ha Frattesi, quell'altro si gira, c'ha Nicolussi Caviglia, c'è una differenza tra Frattesi che è costato 30 milioni e Nicolussi Caviglia che ha fatto 6 presenze alla Salernitana?
Ma ho capito, il ma un junior, giocatore,
scusa, Miretti, ma non sono, ma gli interpreti sono importanti nel gioco, gli interpreti sono importanti. Capito, come fai a dire che non sono importanti?
Ma sono molto importanti, però questa differenza è eclatante.
Cioè, scusa, ma non è che diciamo così a caso dall'inizio dell'anno che l'Inter ha al centrocampo più forte quasi d'Europa. Scusa,
Ma allora Massimo,
già il centrocampo più forte d'Europa, scusa, con Locatelli, Rabiot e McKennie che arriva dal Leeds, che giocava e non giocava, e abbiamo visto cos'è McKennie, dai.
Aspetta Massimo, allora, un attimo Massimo, risponde anche Ciccio, così
dirti, ma allora i giocatori della Juve che pubblicamente hanno pensato di vincere lo scudetto erano dei folli? Cioè, allora non l'ho sentito io, l'abbiamo sentito.
Ma non è che uno vince lo scudetto perché è più forte.
Cioè, si vede che
ma
loro.
Cosa vuol dire? Certo, ma io anche.
Allora sono dei folli.
Ma cosa vuol dire? Allora ma io ho visto vincere il Milan lo scudetto che non era più forte dell'Inter. Scusa, sicuramente sono autorizzati a pensarlo se sono a un punto. E infatti poi l'allenatore diceva di no.
Secondo me ci hanno pensato tutti di vincere lo scudetto.
No,
tutti.
Non penso proprio, guarda, non penso proprio. L'allenatore non ci ha mai pensato.
Fidati. Io non lo so, però la sensazione.
Però scusami Massimo, non per contraddire, però io mi ricordo all'inizio dell'anno lui disse, l'agosto del 2023, Allegri disse l'obiettivo minimo è il piazzamento in Champions, perché la Juve
non ha detto l'obiettivo minimo. Sì, ma si sapeva che l'obiettivo della Juve era arrivare rientrare nella Champions. L'ha sempre detto lui. È un obiettivo minimo. Poi è logico che se tu arrivi lì sei autorizzato a pensarci, a sperarci.
Certo.
Però se nel frattempo perdi due giocatori così importanti e secondo me la società / proprietà,
scusa, due giocatori importanti,
non ha fatto niente.
Scusa, Massimo,
Fagioli e Pogba che sono stati persi all'inizio.
Fagioli e Pogba, all'inizio non hanno mai giocato, potevano,
ragazzi,
essere considerati.
Ma di cosa stiamo dicendo? Pogba l'anno scorso è stato sempre infortunato.
Dici, ma non ha mai
giocato. Capito, però quest'anno era rientrato. Scusa,
non stava bene, l'ho visto io, abbiamo visto, non giocavo ugualmente Pogba.
Ma si è giocato a Empoli.
Ma dai, ci
credevano loro al rientro, ecco, voglio dire.
Ma ci crede? Allora, dobbiamo guardare una cosa che uno ci può credere. Pogba è stato un giocatore che tutti i tifosi della Juve.
No, vuoi dire che stava dentro la rosa o no? Che mancano due giocatori alla rosa?
Ma
della
non
Juve,
è che
no?
Gli manca due giocatori. Non è che gli hanno.
Ma non ho mica detto
due fenomeni.
Aspetta, uno alla volta, sennò non riusciamo a capire.
Dai, siamo corretti. Allora, secondo me, questi due giocatori possono essere stati due giocatori numericamente, ma non è che ha perso i due giocatori carichi.
Esattamente, hai detto poco. Hai detto poco numericamente, ma poi comunque, capito? Scusa, io ti sto dicendo che l'Inter, secondo me, a livello di organico è più forte, è una mia opinione, tu ti eriti la tua, che io mi tengo la mia.
Sì,
c'è problema.
No, vabbè, l'Inter è più forte perché si vede che è una squadra che sa quello che deve fare, tutti e 24
24.
Cioè, mi sembra di capire, tu ci vedi molto la mano dell'allenatore, diciamo così. Ecco, Ciccio dice, ok, questo, sono giocatori forti, ma ci vede la mano dell'allenatore. Orlando mi sembra... Aspetta, Orlando, volevi aggiungere qualcosa?
No, penso che comunque... classe voglia dire che molto probabilmente l'allenatore dell'Inter sia diverso da quello della Juve, nel senso che se mette Allegri alla Juventus, all'Inter molto probabilmente non riesce a fare la stessa cosa. Magari no, ottiene
risultati. Aveva già vinto lo scudetto Allegri all'Inter.
No, no, per amor del cielo, sono interpretazioni,
certo, ma certo.
Per me è un'opinione.
Certo.
No, certo, noi rispettiamo la tua, come tu devi rispettare la nostra.
Io infatti rispetto.
No, ma ci stiamo rispettando, c'è un bel confronto, ci mancherebbe.
Stiamo rispettando.
Aspetta, devo andare in break, che c'è Stefano.
Praticamente dice che Puck, non io, Guardiola, il miglior allenatore del mondo, dice che l'Inter è la squadra che in questo momento la vede più la finalista di Champions, non è mica
che non la vede finalista? Anch'io la vedo finalista di Champions, ti mando la bolletta che ho giocato l'Inter campione d'Europa,
quindi se tu hai
giocato 450 euro adesso gli mando la bolletta
vuol dire che credi nell'Inter, ci mancherebbe,
vuol dire che credo, no? Che crede solo Guardiola, ci credo pure io.
T'ha convinto Guardiola, Brambati, t'ha convinto Guardiola,
allenava qualcun altro.
No vabbè, il concetto è chiaro. Mi devo fermare, devo andare in break. Io ringrazio Ciccio Colonnese per essere stato con noi. Ciccio, grazie, a presto, un abbraccio.
Ciao.
Stefano, ti ho lasciato, hai ascoltato, voglio dopo no, sentire anche la tua.
No, sì,
è vero che c'è questo, tu stia già pensando a Roma-Torino, però insomma
no.
Hai capito?
Ho seguito,
ti vedo molto.
Occhio
a Juric, bravo. No, allora, ma ognuno ha la propria opinione, però insomma, sai come la penso, sì. L'ho detto prima.
Va bene, ci fermiamo, break, torniamo.